Innanzitutto, ecco, benvenuto al nostro interlocutore preferito quando si parla di certe parti del mondo e non solo. Ciao.
Ciao, ciao a tutti e a tutti.
Ben ritrovato. E, dunque, dicevo, i fatti generali probabilmente chi ci ascolta un po' li ha già sentiti. In Libia si stanno verificando degli attacchi importanti da parte delle milizie guidate da Haftar, che stanno attaccando Tripoli, dove a Tripoli c'era il governo cosiddetto legittimo, o forse più chiaramente, meglio dire, quello sostenuto dalle Nazioni Unite. Penso che quindi la schematizzazione estrema dei fatti più o meno sia questa, ma vorremmo che tu ci aiutassi a decodificare questi fatti in relazione a quanto sta succedendo su quel territorio e naturalmente anche altrove.
Beh, sì, diciamo che adesso c'è stata un'accelerazione del quadro militare, che soprattutto dovuta al fatto che l'offensiva di Haftar sta arrivando, diciamo così, alla fase finale, cioè sta arrivando sostanzialmente a Tripoli. Ma questa offensiva è il punto finale, appunto, di un'offensiva che era partita già intorno alla seconda metà di gennaio, quando Haftar ha cominciato ad avanzare verso il Fezzan e soprattutto puntando verso i pozzi di petrolio, e quindi cercando di riportare il Fezzan sotto, diciamo così, il governo della Cirenaica. E questa politica di Haftar, che è una politica sostanzialmente espansiva, è sempre stata una politica che ha portato avanti, sostenuto dai suoi sponsor internazionali, i suoi sponsor politici, perché il problema di fondo della Libia è la presenza di fatto di due governi dopo la decomposizione in seguito alla caduta di Gheddafi. Ma Haftar non è una figura nuova sulla scena politica e militare libica, perché lui è stato un membro del gruppo di generali che nel 1969 prese il potere insieme a Gheddafi ed ebbe anche, scalò insomma i vertici militari avendo un ruolo di colonnello. La sua sventura fu la guerra in Chad che si svolse tra il 78 e l'87, soprattutto lanciata da Gheddafi per il possesso di una striscia di Ouzoud, che è una striscia di terra al confine con tra Libia e Chad, ricca di uranio. Questa fu una guerra piuttosto disastrosa per quanto riguarda la Libia, perché poi i francesi intervennero militarmente a sostegno dell'altra fazione, e poi ci fu un accordo di pace sottoscritto nel 1987, e questa sconfitta militare di Haftar e nonché la sua prigionia poi lo portò a cambiare completamente posizione, perché insieme ai 2000 prigionieri libici formò un piccolo esercito per cui tentò di destituire Gheddafi con l'aiuto degli Stati Uniti. Dopodiché fu insediato negli Stati Uniti, lui è anche addirittura cittadino americano, perché per 20 anni visse negli Stati Uniti e visse a Langley in Virginia, vicino lì dove c'è anche la CIA. Infatti si parla insomma abbastanza apertamente di suoi legami con l'intelligence nordamericana.
Sì, credo che la sua famiglia sia tuttora negli Stati Uniti, tra l'altro.
Sì, infatti. E poi è tornato in Libia. Dove si è presentato, diciamo così, come un elemento coagulante rispetto a quello che stava succedendo in Libia. E lui comunque è un uomo dal punto di vista politico abbastanza abile e sostanzialmente senza scrupoli, e si è fatto delle amicizie, diciamo così, fra cui quella di Al-Sisi, il generale egiziano, che in fin dei conti è un po' la sua controfigura, sempre in funzione anti-islamica contro i fratelli musulmani, quindi sostegno delle armi egiziane. E poi anche si è inserito all'interno dello scontro che ci sta fra i paesi del Golfo, sostenuto sia dall'Arabia Saudita che dagli Emirati Arabi. Emirati Arabi che gli danno i soldi, l'Arabia Saudita che gli dà il sostegno anche militare, tant'è che recentemente si è proprio ha fatto un viaggio in Arabia Saudita dove è stato accolto dal governo saudita. E poi, ma lui ha anche altri sponsor, diciamo così, che sono sempre stati interessati, in particolare la Francia. La Francia ha sempre avuto un atteggiamento un po' ambiguo rispetto ad Haftar, anche se poi nel maggio dell'altro anno Macron ha fatto un incontro in cui ha cercato di mettere insieme, di far spingere un accordo fra al-Sarraj e Haftar, un accordo solo di facciata. Addirittura si era parlato di fare le elezioni l'estate del 2019, ma naturalmente non ci sono assolutamente le condizioni, ma in realtà la Francia sostiene Haftar, tant'è che Sarraj ha richiamato l'ambasciatore francese, insomma ha chiesto spiegazioni, e la Francia ha dovuto smentire l'appoggio nei confronti di Haftar. Ma Haftar c'ha anche un altro sostenitore piuttosto ingombrante della Russia, perché la Russia sta ricominciando, dopo l'intervento militare in Siria, a ripresentarsi sullo scacchiere medio orientale come una potenza che può decidere, e anche dal punto di vista sia geopolitico, anche per quanto riguarda l'approvvigionamento delle risorse energetiche. Basti pensare che Haftar era stato invitato sulla porta di Kuznetsov nel gennaio del 2017 alla presenza di Putin. Quindi la Russia ha un atteggiamento molto consenziente nei confronti di Haftar, tant'è che al Consiglio di Sicurezza si è opposta alla censura nei confronti dell'offensiva di Haftar. In contropartita gli Stati Uniti stanno avendo invece una politica abbastanza di sfilamento da questa situazione, un po' dovuta alla politica di Trump, che è una politica sostanzialmente isolazionista in certi aspetti.
Ma mi sembra che anche la posizione di Obama in realtà sulla Libia mi sembra fosse abbastanza di dire: avete fatto un casino in Europa, io me ne guardavo un po' le mani, mi sbaglio?
Infatti, sì, non era decisamente interventista, anzi tutt'altro. Però gli americani hanno mandato un messaggio ben preciso, perché se ne sono hanno mandato via i militari che erano in Libia, non solo, ma lo hanno detto in maniera esplicita, mandando un messaggio a quelli che poi sono i sostenitori di Sarraj. E qui entra in gioco il ruolo dell'Italia, che qui nel scenario libico ha sbagliato decisamente cavallo, perché ha sostenuto Sarraj e le milizie che sono dietro Sarraj, soprattutto le milizie filo-islamiche, quelle che stanno difendendo, che difendono e che vengono finanziate abbondantemente con i soldi italiani, anche le strutture di Melità dell'ENI, che è l'impianto del gas, che porta il gas verso la Sicilia, e che è protetto da queste milizie che fanno capo al governo di Tobruk. E di fatto alleate del governo di Tobruk ci sono le milizie di Misurata. Adesso dietro Sarraj c'è, si dice, l'ONU, o meglio, viene riconosciuto dalla cosiddetta comunità internazionale, ma in realtà Sarraj non controlla alcunché. Oggetto del contendere non è solamente il controllo dei pozzi petroliferi, come è avvenuto appunto con l'offensiva di Haftar verso il Fezzan, ma anche il tesoro di Gheddafi, o meglio, quello che il fondo sovrano libico aveva come disponibilità liquida, perché il fondo sovrano libico era una potenza finanziaria, tant'è che investiva anche in asset qua in Italia, con la Fiat, con l'Unicredit, ma questi soldi che sono nella banca libica stanno a Tripoli sostanzialmente. Quindi Haftar punta anche, diciamo così, a impossessarsi di questo fantomatico tesoro di Gheddafi. In tutto questo la diplomazia italiana non ha fatto una bella figura, anche perché poi c'era stato a Palermo l'incontro fra le parti, in cui sia Haftar che Sarraj si erano stretti le mani, avevano fatto la photo opportunity insieme a Conte, ma naturalmente la diplomazia italiana in questo caso specifico non ha nessuna capacità di orientare i destini della Libia. Quello che può stare per accadere con la fine di questi equilibri in Libia è probabilmente una nuova guerra per procura. La guerra per procura significa che probabilmente ci sarà una guerra civile che sarà alimentata dagli interessi delle altre potenze regionali e non regionali, e che purtroppo probabilmente durerà a lungo, qualcosa che verrà un po' come quello che è successo in Siria, questo nello scenario peggiore. Naturalmente la situazione smentisce assolutamente quello che dicevano i nostri, che dice Salvini e compagnia bella, sulla Libia come porto sicuro. Evidentemente non è assolutamente un porto sicuro, anzi questa situazione potrebbe anche portare molti libici a trovare una soluzione fuggendo in Europa, e non solamente gli africani che passavano appunto attraverso il deserto e poi arrivavano in Libia.
Sicuramente che la Libia non è un porto sicuro, era già chiaro, ma la situazione si sta esasperando. Senti, qualche giorno fa, parlando sempre in radio di Libia con un'altra interlocutrice, un commento che si faceva è che la mossa forse sarebbe potuta essere una prova di forza da parte di Haftar in vista della conferenza che ci sarà, non mi ricordo da quanto, ma non tra moltissimo, oppure insomma o forse invece anche no, magari non era soltanto una prova di forza, però non era da escluderlo. A questo punto mi sembra i raid sull'aeroporto di Tripoli, mi sembra che di fatto abbiano avuto tra virgolette un certo successo, nel senso che l'aeroporto è fermo, e mi sembra comunque che l'offensiva sia concreta e non sia solamente un movimento di truppe in direzione di Tripoli. Quindi tu che cosa diresti ancora sulla possibilità della prova muscolare non concreta, che poi magari ci si ferma per arrivare più forti al tavolo delle trattative? Tu saresti ancora possibilista o a questo punto ormai è da escludersi?
Ma di fatto questa conferenza nazionale indetta dalle Nazioni Unite è per la prossima settimana, chiaramente rischia di saltare, ma anche se ci dovesse essere, di fatto Haftar si presenta naturalmente su una posizione di forza, e il suo è un evidente tentativo di condizionare soprattutto anche l'inviato dell'ONU, Ghassan Salameh. Di fatto però il generale in questo modo si presenta con una posizione di forza. Bisogna vedere se poi effettivamente le milizie che sostengono Serraggi reggeranno, nel senso che poi questi accordi, queste alleanze sono assolutamente imprevedibili, indefinite, possono cambiare in base anche alle capacità che hanno le parti di corrompersi e di corrompere, e di, per esempio l'Italia sta finanziando ampiamente la Guardia Costiera Libica, che di fatto è una sorta di milizia vera e propria, il cui capo è stato accusato dall'ONU di avere un ruolo importante nella tratta degli esseri umani. Quindi diciamo le milizie che sostengono Serraggi sono milizie sostanzialmente prezzolate, quindi non è detto che poi lo lascino, lo abbandonino, e questo potrebbe aprire le porte di Tripoli ad Haftar. Chi controlla Tripoli controlla sostanzialmente la Libia, perché Haftar si presenta come elemento unificante, e questo è ben visto anche in molte cancellerie, anche se gli Stati Uniti per esempio hanno chiesto ad Haftar di fermare la propria offensiva, però l'idea che si hanno in Occidente è che un interlocutore forte come poteva essere Gheddafi prima è conveniente rispetto agli interessi che le potenze occidentali hanno in Libia. Ma la Libia non è un paese unificato, lo è stato diciamo così grazie a Gheddafi, attraverso tutta una serie di politiche quali potevano essere quella della repressione, di provare a unificare le varie tribù attraverso la corruzione e anche attraverso i proventi del petrolio. Ma adesso la situazione è completamente diversa. In realtà la Libia non è mai stato un unico paese, ce ne sono tante Libie, soprattutto almeno tre, quindi è difficile per gli occidentali trovare un interlocutore forte. Quello che cercano, che soprattutto molti sperano, è che Haftar assuma una posizione preeminente in modo da poter essere un interlocutore diciamo così credibile e unico.
Certo, immagino sia anche da fare i conti tra questo e, come dire, una mossa di facciata in cui, se fino a ieri si è sostenuto Sarraci, non magari, no, come dire, bisogna trovare un modo per salvare la faccia, per fare in modo che quando domani sarà chiaramente, se andrà così, più forte Haftar, lo si possa risostenere come se nulla fosse sempre stato. Ma queste in genere sono abilità che i diplomatici hanno, ecco. Mettiamola così.
Sì, non gli manca la faccia, diciamo così, per fare sì, esatto, un'operazione del genere è piuttosto ambigua. Di sicuro questa situazione libica e anche insomma lo scontro che c'è adesso in corso fra il governo di Tripoli e quello di Tobruk dimostrano anche le divisioni che sono all'interno dell'Unione Europea, per esempio negli interessi specifici della Francia e dell'Italia, che sono le due potenze che hanno potenzialmente, che avevano più influenza in Libia, l'Italia per motivi storici, la Francia per motivi economici, che si ritrovano su due versanti opposti in questo momento, e quindi anche la posizione degli Stati Uniti è piuttosto ambigua, perché se da una parte appunto si ritirano i militari, dall'altra Mike Pompeo dice chiaro e tondo, fa la voce grossa nei confronti di Haftar. Quindi c'è anche un'ambiguità di fondo, per non parlare poi del ruolo che poi hanno la Turchia, che sostiene i fratelli musulmani e sostiene anche gli islamici che stanno dietro il governo di Sarraj. Quindi c'è tutta, diciamo, una serie di interessi, e poi dietro tutto questo c'è naturalmente l'interesse economico fondamentale, che è il petrolio e il gas, perché la Libia ha ricominciato a produrre petrolio, i pozzi sono stati sono difesi da delle milizie che si sono costituite proprio ad hoc per la difesa di questi pozzi, e gli interessi geostrategici sono tutti indirizzati al controllo delle risorse del paese, e questo potrebbe cambiare effettivamente. Chi controlla le risorse petrolifere della Libia può decisamente cambiare gli equilibri all'interno dello scenario medio orientale.
Certo, invece in questo come leggeresti la posizione presa dalla Russia? Un pochino l'avevi già nominata prima, ho dimenticato di chiederti al momento giusto. Cioè, qual è il motivo vero che spinge la Russia a sostanzialmente, se non appoggiare, comunque a stare più dalla parte di Haftar?
Beh, i russi hanno ricominciato ad avere un ruolo in Medio Oriente, in realtà, e questo fin dalla crisi siriana, nel senso che erano stati messi fuori, diciamo così, nel momento in cui la crisi siriana ha colpito i loro interessi geopolitici, innanzitutto perché veniva meno un importante sbocco verso il mare Mediterraneo, e poi soprattutto dal punto di vista neopolitico, perché Assad era uno dei clienti tra virgolette maggiori dell'ex Unione Sovietica e poi della Russia. Sono intervenuti anche in maniera forte, militare, cambiando gli equilibri, perché se adesso Assad riesce ancora a mantenere la sua posizione è grazie al sostegno anche militare russo. E visto che questa operazione è riuscita in Siria, considerando anche il basso profilo degli Stati Uniti, stanno pensando di riprodurla anche in Libia. Si parla della presenza del battaglione Wagner, per esempio, in Libia. Battaglione Wagner, che è un battaglione formato da soldati di ventura russi, che ha avuto un ruolo importante in Libia, in Siria, e che potrebbe averlo anche in Libia. È una modalità che i russi hanno di intervenire militarmente senza, come dire, esporsi più di tanto. Però sicuramente l'endorsement che hanno fatto ad Haftar è proprio in occasione della sua visita sulla porta Ericus del gennaio 2017, è un endorsement significativo, perché questo vuol dire che loro puntano su Haftar. Su Haftar puntano in molti, quindi, e bisogna vedere poi se effettivamente questo ambiguo personaggio poi manterrà, come dire, le sue promesse, perché poi comunque l'esercito di Haftar non è un esercito così forte, nonostante gli aiuti e i soldi degli Emirati Arabi e delle armi francesi e arabe, perché comunque è anche lì un insieme di elementi disparati che hanno trovato un'unificazione in questa sigla che è l'esercito nazionale libico, ma in realtà c'è dentro un po' di tutto, da ex Gheddafiani a personaggi legati agli ambienti affaristici, e quindi anche lì c'è una certa ambiguità di fondo, tutta interna agli scontri e alla definizione del panorama politico libico.
Va bene, io ti ringrazio moltissimo per il quadro che ci hai fatto della situazione. So che sicuramente tornerai a essere un intervistato d'eccezione per la radio mercoledì nel Mezzedes, e quindi ci risentiremo sulle stesse frequenze più o meno allo stesso orario mercoledì.
Ok, grazie, un abbraccio a tutti e a tutti. Ciao, ciao.
Ciao, un abbraccio. Allora, andiamo a mettere un